con tutto il mio cuore racconterò le tue meraviglie, io loderò il tuo nome, io loderò il Signore con tutto il mio cuore, farò di te l'oggetto della mia lode. Alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi facciamo memoria, secondo un'antica tradizione, dei santi Gioacchino ed Anna, genitori della Beata Vergine Maria. Riconosciamoci peccatori e bisognosi della misericordia di Dio.
Alleluia, 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 alleluia. Siate figli dell'Altissimo, che è benevolo verso gli ingrati e i malvagi, dice il Signore. Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre stavano compiendosi il giorno in cui sarebbe stato elevato in alto, il Signore Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Parola del Signore.
Probabilmente c'è anche a volte un desiderio nascosto dentro i seguaci e discepoli di Gesù, che in questo caso è venuto fuori attraverso Giacomo e Giovanni, e hanno chiesto che scenda un fuoco su quei samaritani che non hanno accolto Gesù. La cornice è anche bella, forse c'è anche da apprezzare il fatto che l'hanno detto. Appunto, scenda un fuoco perché quelli che non accolgono Gesù devono essere bruciati vivi. E questo non corrisponde al desiderio di Gesù, tant'è che Gesù rimprovera non tanto i samaritani, ma rimprovera Giacomo e Giovanni. Non rimprovera quelli che non l'hanno accolto, ma rimprovera quelli che credevano che l'accoglienza si potesse, diciamo, anche forzare. Rimprovera un atteggiamento, diciamo così, dei suoi discepoli, che hanno un'immagine di una chiesa un po' tanto gloriosa, una chiesa potente, e quindi vorrebbero punire con il fuoco. Non credo che avessero preso questa immagine da Gesù, perché Gesù non l'aveva mai detto e fatto, ma probabilmente dall'Antico Testamento, dove progressivamente c'è stata un'idea diversa di Dio, un'idea sempre più matura. Ma all'inizio, anche se leggiamo alcune pagine oggi dell'Antico Testamento e non facciamo il discernimento, un pochettino non le leggiamo, insomma, con l'intelligenza della Bibbia, rimaniamo alla lettera, vedremo un Dio che uccide, che sparge sangue da tutte le parti, che un Dio che appunto è un Dio violento. E probabilmente questa immagine di un Dio violento era rimasta anche dentro il cuore di Giacomo e Giovanni, un Dio impetuoso, un Dio che non perdona. Ma anche fino alla passione di Gesù, non mi ricordo chi è che ha staccato l'orecchio di quel soldato, e Gesù dice: ma sta fermo, perché non metto io mano alla spada, la metti tu. Qualche volta c'è uno zelo dentro di noi che corrisponde però a delle forze antiche, no? A una lettura della parola di Dio che giustifica più la nostra violenza che l'amore di Dio. E qui Gesù si vede quanto invece, quanto è profondo, e quando lui conosce il disegno, il cuore di Dio, come conosce anche tutti gli uomini, no? E lui quindi dice no. Si voltò e li rimproverò. Quindi lui non condivideva per niente quella violenza, perché quella violenza lì non dava ai samaritani la possibilità di convertirsi. E mentre noi accogliamo il Vangelo anche questa mattina, ascoltiamo il Vangelo, diventiamo discepoli di questo Signore, noi assimiliamo dentro di noi anche il suo stile, che è uno stile che fa meno della vendetta. Ma la forza del Signore Gesù sta proprio qui, che lui fa meno della vendetta, perché la vendetta appunto è una reazione che facilita la nostra debolezza, il nostro istinto. Invece la forza sta nell'avere una virtù, e la virtù è quella di lasciare una possibilità a tutti, anche quando le persone che hai di fronte rigettano la tua testimonianza. E questa è la prova più grande: quando esplicitamente rigettano la tua testimonianza, Gesù invita a non usare la spada, a non dire bruciamoli tutti. E invece nella storia della Chiesa ci siamo accorti com'è facile spesso anche sentirsi un pochettino le vittime, sentirsi quelli che prendono i colpi da tutti, no? C'è una specie di appartenenza a questa chiesetta che tutti quanti vorremmo appartenere, perché il mondo dei cattivi sta fuori e ti picchia. Allora tu ti senti questo popolo che è vittima un po' di tutti. Sembrerebbe una lettura santa, ma non è una lettura completamente santa, perché noi non siamo vittime. Gesù non si sentiva vittima, come intendiamo noi, ma si sentiva offerto, donato. E Gesù è andato sempre di fronte alle situazioni con questa profonda consapevolezza di essere lui a gestire la sua vita. È andato incontro alla passione, non perché poverino gli hanno fatto un sacco di agguati, anche se questa è la lettura, diciamo così, storica, ma lui è andato incontro alla passione di fronte a quelli che lo stavano tradendo in diretta. E lui è andato incontro con questa consapevolezza che quell'amore che lo portava a donarsi era estremamente più forte di quelle accuse, di quella freddezza, di quell'inganno, di quell'ipocrisia, di quel tradimento. E così anche nella prima lettura, no? Israele entra nella terra promessa e trova tanti popoli stranieri. Vorremmo fare ancora una lettura, diciamo così, forzatamente, diciamo, forte, e allora Dio lo salverà da tutti quei popoli. però quei popoli possono diventare anche l'occasione per Israele, quei popoli che non credono a quella fede diventano un'occasione ad Israele per dimostrare la sua fedeltà al Signore. Mi viene a fare una piccola digressione pensando ai tempi d'oggi. Il fatto che ci troviamo in questa terra promessa, questa è la terra di Canaan, con tanti frutti, ogni cultura porta i suoi frutti, noi siamo in contatto con tanti idoli, siamo in contatto con tante religioni. Potremmo pensare che queste religioni siano da sconfiggere per far promuovere solamente l'unica e vera religione che è il cristianesimo. Però stiamo attenti ai metodi e alle parole, perché potremmo anche fare un'altra lettura. La lettura è che tutto quello che c'è attorno a noi potrebbe aiutarci a dare testimonianza al Signore che amiamo, nella pace e nella concordia. E come a noi affascinano i frutti di queste culture, gli idoli, come ci affascinano certe letture, potremmo anche pensare che se noi siamo fedeli a Gesù, loro stessi verranno toccati dalla nostra testimonianza. Perché il nostro Dio dovrebbe essere meno bello? Perché l'amore verso il Signore dovrebbe essere meno incisivo? Perché il fatto di vivere questo amore come Gesù, senza violenza, dovrebbe essere meno, tra virgolette, accattivante, meno bello di questa religiosità che ci interroga, che ci provoca, capite? Perché sembra più bello vivere come vivono alcune culture attorno a noi. Sembra più immediato, sembra più sciolto, più bello, più chic, più elegante. Invece il cristianesimo sembra le stesse cose, ama gli altri, ama i fratelli. Sentite che è anche noioso a parlarne, no? Invece com'è affascinante questa religiosità, questa nuova religiosità, dove gli uomini e le donne diventano tutti molto religiosi, amano la natura, amano gli animali, amano tante cose, è più bello, è più chic, è più elegante. E noi potremmo essere anche tanto affascinati, e lo siamo, infatti la nuova religiosità affascina tanti cristiani, li porta via da Cristo, e li porta via da Cristo, svuota la croce di Cristo. Siamo affascinati da questa religiosità che ti dice: dai, ma tu sei un po' antico, guarda quante persone belle ci sono dentro questo club religioso. Entriamo nella terra di Canaan, vediamo dei grossi frutti e siamo affascinati. Anche noi qualche volta diciamo: ma forse ci siamo sbagliati. E invece questo è il momento della testimonianza, è il momento della semplicità. E questo amore, che è l'amore poi di Gesù, questo consegnarsi a tutti e non usare la violenza, è proprio lo stile di Gesù. Capite? Tu ti trovi in questo mondo, oggi hai una giornata dura, cioè vieni in contatto con queste persone che ti fanno sentire che sei ormai una minoranza. Tu hai due possibilità: una è di nasconderti in un gruppo fondamentale, cristiano, forte, che lancia anatemi a tutti gli altri gruppi religiosi che ci stanno. Noi siamo i veri cristiani. Oppure potresti fare come Gesù. Gesù non ha detto: io sono il vero credente, ma Gesù l'ha testimoniato con l'amore e si è consegnato lui alla morte, ha preso la violenza su di sé e l'ha trasformata, l'ha fatta scoppiare dall'interno. Questo è l'amore, questo è l'amore, questa è la fede in Gesù, questa è la nostra religione, che non è nemmeno una religione. È un momento che accade, è la vita di Dio dentro di te che ti dice: guarda, ama tutte queste persone, amale e non ti sentire migliore. E se anche ti togliessero la vita per la forza della violenza e dell'ignoranza, l'amore che tu hai per questi fratelli e per queste sorelle dimostrerà la paternità di Dio. Il fatto che tu ti fidi di questo Dio papà, Dio padre, si rivelerà proprio in questo momento qui, perché tu ti consegni la morte per amore. Capite? Noi vorremmo invece dimostrare che Dio è l'unico con la violenza, con la forza, ma questo non è l'amore. Invece tu ti consegni, tu ti abbandoni, perché sai che il Padre ti salverà. E questa è la lettura, mi sembra, che fa anche Papa Francesco. E viene accusato di non ribadire a sufficienza i principi della Chiesa Cattolica. Però se ci pensate bene, adesso Gesù cosa fa? Si spezza. E viene consegnato a tutti, anche ai pagani, viene consegnato a quelli che lo tradiscono. Entra nella bocca delle persone che lo possono tradire, che parlano male anche durante la messa. Gesù si consegna anche a chi durante la messa parla male di un fratello. Ditemi che scelta ha fatto Gesù. Come ha esercitato la sua autorità Gesù? Preghiamo. Nella tua provvidenza, o Dio, hai voluto che il tuo figlio nascesse inserito nell'umana famiglia per farci rinascere alla nuova vita. Santifica ora con lo spirito di adozione i figli che hai nutrito alla mensa di Cristo, nostro fratello e Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra tutte le donne e benedetto è il figlio tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Volevo ricordarvi che domani sera, giovedì, si fa l'adorazione mensile, perché qualcuno pensa che non si fa. L'adorazione mensile delle ore 9 si farà anche domani sera.